migliaia di anarchici, ma la comunicazione arriva più o meno con mezz'ora di ritardo rispetto al momento in cui questi cosiddetti anarchici sarebbero stati in Piazza dei Giusti. Vorrei tra l'altro, questo si evince anche da quanto detto dall'accusa in ordine alla ricostruzione dei fatti di danneggiamento compiuti in quel frangente. Ecco, io prendo spunto dalla requisitoria e vedo che alle 13.59 la telecamera di Savonarola inquadra in corso Torino, direzione corso Sardegna. Ci sono molti manifestanti, il passaggio sgombro, si vedono cassonetti incendiati. Alle 14.01 ci sono persone che si muovono in piazza Manzoni e via Canevari. Alle 14.10 in via Canevari c'è un incendio di una Mercedes. Questo incendio procede con intensissimo fumo nero fino alle 14.30, come si vede dalla telecamera verde. Alle 14.07 l'elicottero di IPS riprende il blocco nero in via Canevari. Alle 14.09 sempre documentazione da via Canevari. Tra le 14.10 e le 14.45 il blocco nero si sposta sempre in via Canevari, compiendo ulteriori devastazioni. Questo dice il PS. Alle 14.28 invece arriva l'ordine di andare in Piazza Giusti, dove, secondo quanto dice il PM, non era segnalata alcuna attività particolare. Vorrei far vedere quello che si vede, che stava registrando in quel momento l'elicottero della Polizia di Stato. Queste sono le ore 14.28. Ecco, questa vorrei precisare che questa è l'immagine, cioè questa comunicazione arriva dalla centrale operativa della questura. Nella centrale operativa della questura i monitor sono collegati con l'elicottero, quindi questa è l'unica immagine che arriva, cioè, e in questo momento gli elicotteri stanno inquadrando stanno inquadrando via Canevari, non stanno inquadrando in Piazza Giusti. In questo momento potrebbe esserci di tutto, ma non si sa, perché stanno guardando, si stanno concentrando proprio su questa. Quindi non si sa cosa ci sia in Piazza Giusti in questo momento, se questo è quello che riprende l'elicottero, mentre le telecamere del traffico sono in collegamento con, come emerso nel corso dell'istruttore, con la centrale dei carabinieri, ed eventualmente poi l'avrebbero saputo successivamente. Poi vediamo comunque anche quello che si vede dalla telecamera del traffico. Possiamo andare avanti ancora qualche secondo su questo aspetto. Quindi deve andare subito in corso Torino, perché sta arrivando un corteo. Vediamo se si vede anche il corteo. Qui c'è la zoomata sul corteo che sta arrivando, in effetti. Ecco, vorrei vedere invece quello che vedevano i carabinieri dalla telecamera del traffico di Piazza Giusti, sempre alle ore 14.28. Questo è esattamente l'istante. Può darsi che fuori da questa inquadratura ci fosse di tutto, però sicuramente non era percepibile da nessuno, perché questo era ciò che si vedeva dalla centrale. Il reperto delle telecamere del traffico è il 57D, il reperto dell'elicottero è il 188.18, allora è sempre le 14.28. Alle 14.37, tra l'altro, arriva una chiamata dalla centrale operativa che sollecita un intervento urgente in via Canevari presso la banca. Peraltro la consapevolezza che in capo a quel contingente, che quella non era la via più veloce, emerge dalle registrazioni radio per andare in piazza Giusti, ammesso che quello fosse. La comunicazione radio del 14:41 si sente una comunicazione in cui dice: siamo davanti con i mezzi davanti alla questura, stiamo partendo, stiamo facendo il giro largo. Ovviamente riferisci. Cosa ci sia di ovvio nel fare un percorso più lungo in un intervento d'urgenza non è dato sapere. Tale comunicazione avviene peraltro sul canale radio della questura e non può che riferirsi al convoglio di Mondelli, perché quelli sono gli unici mezzi presenti nei pressi della questura che si stanno accingendo a fare un movimento. Vorrei far vedere alcune immagini tratte dal reperto numero 57.0 e 57E. Un secondo solo. Queste immagini dell'illustro mostrano rispettivamente il passaggio dei blindati, il momento della partenza dei blindati dalla questura, il momento in cui passano davanti a via Maddaloni, via Diaz e corso Buenos Aires. Questo è il reperto 57E. Ecco, si vedono i blindati che escono da via Cecchi e vanno in direzione mare. 3 minuti dopo la chiamata. Cerchiamo di accelerare l'immagine. Ecco, qui arriva il convoglio. Queste sono le 14:35 e nell'ottica di questo intervento urgente si fermano, si parcheggiano alcuni minuti. Ecco, qui sono le 14:34, farei vedere a questo punto, i mezzi partono, l'ultima parte delle 14, ecco, farei vedere a questo punto l'altro reperto, il 57, possiamo vederlo? Sono le immagini della telecamera del traffico riprese da Piazza De Ferrari, che fa vedere esattamente quando passa il momento in cui passano questi convogli. Ecco, qui si vede i blindati scorreranno all'altezza della croce verde della farmacia, però sono sulla seconda chiazza di luce in fondo dove inizia via Corso Buenos Aires. E la parte bassa è piazza Verdi, in fondo. Adesso si vedranno passare, sfilare uno a uno. Il primo blindato passa alle 14:41:33. Ecco, si vede, in questo momento passa il primo blindato. Passa la camionetta, mi sembra. Passa il secondo blindato. Ecco, vorrei far notare, sospendete un secondo, che mentre il primo blindato che si è visto partire nel precedente reperto è partito dopo un minuto dalla sosta, quindi alle 14.35, il primo blindato qua passa alle 14.41.33. Sono passati 6 minuti per andare dall'incrocio, cioè lì da dove abbiamo visto che erano fermi prima, le brigate partigiane, per arrivare quindi uno spazio di circa 200 metri. Andiamo avanti. Ecco, fino alle 14.42.50, quindi direi di andare veloce, oppure di... Sì, andiamo pure. Passa il primo gruppo di blindati, poi c'è un intervallo. C'è un intervallo, se andiamo avanti, ecco qui passa l'ultimo. Alle 14.48.13 ricomincia a passare un secondo gruppo di blindati, sempre appartenenti al medesimo. Questo va indietro. Ecco, qui inizia a passare il secondo gruppo che passa in 2 minuti. Circa ci mette 2 minuti e passa l'ultimo blindato, quindi alle 14.50 l'ultimo blindato è passato lì. Quindi poi si sono necessariamente infilati in via Ivrea e hanno raggiunto l'incrocio con Corso Torino. Ecco, vorrei rilevare che sono passati dalle 14.28, quando è arrivata l'allerta, andate urgentemente in piazza Giusti, sono passati 22 minuti perché l'ultimo blindato passasse davanti a distanza di pochi metri da dove erano collocati in partenza. Vorrei, per fare un confronto, il Paliazzo Bonanno, allertato subito dopo per andare a Marassi, in 8 minuti parte e arriva a Marassi, in 8 minuti, seguendo il percorso più breve questa volta. Tra l'altro, alle 14.52, alle 14.42, un minuto dopo la comunicazione che i mezzi si trovano davanti alla questura, facciamo un giro largo ovviamente, arriva al dottor Mondelli la richiesta di cambiare destinazione e di andare a Marassi, dove sempre lui ha sempre detto che doveva andare, non Piazza Giusti. Mondelli non sente, gli dicono Mondelli rispondi. Alle 14.45 la registrazione conferma che Mondelli era stato avvertito, dice lo abbiamo al telefono. Quindi Mondelli sa che deve andare, siamo alle 14.45, quindi prima che tutti i mezzi fossero entrati in via Ivrea. Quindi se poteva essere comunque un percorso plausibile passare il percorso originario via Ivrea e Corso Torino per andare in Piazza Giusti, diventa implausibile, comunque diventa veramente incredibile con l'intervento d'urgenza per andare in a Marassi, dove la via più logica era seguire il Bisagno, passare dal tunnel di Brignole e passassero, facessero questo giro largo, tra l'altro entrando in una zona presidiata da altri, dove si stavano svolgendo altre manifestazioni, di cui la questura era perfettamente a corrente. Alle 14.53, peraltro, sempre in base alle comunicazioni della questura, la questura chiama G19, gli dice presto, con tutti gli uomini a Marassi, e invita Pagliazzo Bonanno ad andare a Marassi. Tra l'altro, a 14.53 non si sapeva ancora se Mondelli ci sarebbe arrivato alla sua destinazione o no, perché non era neanche iniziata la carica stava ancora scendendo dai blindati, lui stava creando un cuscinetto per andare avanti, quindi perché viene inviato un altro contingente se quello che era preposto inizialmente ad andare a Marassi, prima in Piazza Giusti e poi a Marassi, era ancora in viaggio? Quindi sembrerebbe che la centrale operativa ritenesse che forse era necessario mandare un altro contingente. Tra l'altro, vorrei sottolineare delle altre cose che appunto pongono gli interrogativi. Alle 15.29, Mondelli, dopo le cariche, quindi nella fase di ripiegamento, Mondelli chiama Zazzaro per dirgli che sta tornando presso la questura con feriti e arrestati. Zazzaro a questo punto, quasi per scusarsi col collega, dice «Sai, me l'aveva detto me l'aveva detto il vice capo di mandarti lì. Lì poi. Tra l'altro, nella stessa comunicazione Mondelli dice: senti, però io per tornare in questura mi devo nuovamente scontrare con le tute bianche. Allora, se Mondelli era in Corso Torino, se deve tornare in questura, basta che si gira, torna indietro, va anche a Barabino e arriva in questura. Cioè, le tute bianche erano in via Tolemaio. E infatti, 5 minuti dopo, comunque, avviene un'altra carica. Zazzaro, che immagino che conoscesse le strade, comunque, immagino non sia mai stato, immagino che nella centrale operativa ci fosse una mappa con tutte le vie, le luci, le cose, non gli dice: guarda, non è vero che tu per attaccare per venire in questura devi passare via Tolemaide, girati e torna indietro. Gli dice: va bene, riferirò al vice capo. Poi, se vediamo quanto ha dichiarato Zazzaro invece dice chiaramente che l'obiettivo delle forze dell'ordine è quello di fermare il corteo di tute bianche all'altezza del cavalcavia di Corso Torino. Riferisce che questo perché si voleva evitare che si avvicinasse troppo la zona rossa. Questo lo afferma più volte nella sua deposizione. L'avvocato Tambuscio gli chiede se fosse stato deciso di fermare il corteo all'altezza del tunnel di via Archimede. Lui dice: no, le intenzioni erano diverse, il luogo era proprio all'altezza del tunnel di Corso Torino. L'avvocato Famularo gli chiede se gli ordini di servizio del questore fossero quelli di fermare il corteo all'altezza di Corso Torino. E Zazzaro dice che negli ordini di servizio non c'era scritto questo. Quindi, da un lato dice che i servizi erano quelli di fermare il Corso Torino, e dall'altro dice che negli ordini non c'era scritto. Quindi, diciamo, la considerazione potrebbe essere che questi fossero servizi non ufficiosi, ma che avessero, diciamo, poi scavalcato successivamente quelli che erano gli iniziali ordini di servizio, tant'è vero che di questi servizi nulla sapeva Gaggiano, che ripetutamente si arrabbia e dice: devono arrivare qua, fate passare le tute bianche. Tra l'altro Zazzaro non dice mai che Mondelli non ha rispettato le consegne o che si è sbagliato, non lo dice mai. Dice che quella era la sua destinazione e dice a Mondelli al telefono: dice, me l'ha detto il vice capo di mandarti lì. Capitano Bruno dice che l'obiettivo era via Ivrea. Quindi io non voglio trarre delle conclusioni, voglio solo fare delle domande, poi le risposte qualcun altro le darà. Tra l'altro vorrei evidenziare un'altra analogia con Corso Italia, è che i servizi anche in questo caso sono stati cambiati all'ultimo momento, verbalmente mezz'ora prima di che succedessero dei fatti assolutamente incresciosi. E ora vorrei concludere. Ecco, io ritengo che ci siano molti dubbi su quelle che fosse poi le finalità delle tute bianche, cioè di Mondelli, però questo non importa nel presente, cioè è una circostanza che non rileva, perché anche se la volontà era quella di andare in piazza Giusti, poi in piazza e poi a Marassi, e di fare dei flui. È evidente che comunque, nella più banale, più rassicurante delle ipotesi, non è stato garantito il diritto di manifestare dei partecipanti al corteo. Questo è quello che conta in questo processo. Non stiamo facendo un processo in cui sono imputate le forze dell'ordine, stiamo facendo un processo in cui sono imputati i manifestanti. E questo, sia che fosse voluto, sia che fosse involontario, che fosse frutto di errore, disorganizzazione, il diritto di manifestare non è stato garantito. Io vorrei ricordare quello che il vice capo della polizia Andreassi ha detto a Raffaella Bolini, su cui ha deposto Raffaella Bonini, la quale ha detto che Andreassi era d'accordo che con loro che avrebbero garantito la sicurezza del vertice, la sicurezza della città e il diritto di manifestare di quanti fossero venuti a Genova a manifestare pacificamente il loro dissenso e la loro politica di opposizione al G8. Il diritto di manifestare non solo non è stato garantito, ma è stato ripetutamente calpestato dall'intervento delle forze dell'ordine, e poco importa se questo, le ragioni per cui questo è accaduto. Tra l'altro, la tutela dei diritti manifestanti era un preciso obbligo delle forze dell'ordine, a prescindere dagli impegni presi personalmente dal dottor Andreassi con gli organizzatori del GSF. E la tutela dei manifestanti si realizza con delle norme di comune esperienza minime, come ad esempio piazzare un contingente davanti al corteo, proprio per garantire anche la sicurezza dello stesso corteo da eventuali aggressioni di terzi. Tra l'altro, una cosa assolutamente singolare è che poco credibile che i funzionari, tutti i funzionari interrogati, non fossero neppure al corrente quali fossero le manifestazioni organizzate il 20 luglio. Ad esempio Zazzaro, responsabile della centrale operativa, abbiamo detto che non sapeva che a Manici fosse il corteo della rete Lili. Mondelli e Bruno, pur essendo assegnati ai servizi di piazza, avendo ricevuto quell'ordinanza che si diceva, non sapevano che di lì passasse il corteo delle tute bianche. Anche i muri sapevano di quel corteo, perché tanto aveva fatto parlare, solo che leggendo i giornali. E Colonnello Truglio, all'udienza 17207, responsabile del CCIR, il contingente risolutivo, aveva a disposizione 970 uomini, ne coordinava 4 a 5.000 e non conosceva l'esistenza dei concentramenti di Cobas, rete Lilliput e sulle tute bianche ne aveva sentito parlare. Per tutto questo io ritengo che questa sentenza che sarà emessa prossimamente sia di una straordinaria importanza, perché attraverso questa sentenza ci renderemo conto di quale salute godono i diritti civili nel nostro paese. Ci dovrà dire questa sentenza se nel nostro paese è possibile che un corteo di ragazzi animati dal più disinteressato spirito umanitario e spinti da solo dal desiderio di ricondurre la politica globale a rapporti più equi di quelli perseguiti dalle grandi potenze, si riuniscono in corteo, vengono brutalizzati, sprangati, gasati col CS, arma di guerra, vietata nelle guerre, inseguiti sui marciapiedi con i blindati, caricati per ore, ammazzati. E quindi solo per il solo fatto di essersi difesi, per aver reagito a quello che era immediatamente percepibile come un sopruso, un attentato alla loro incolumità fisica, vengono condannati a 6 anni di carcere, o più, fino a 15, perché colpevoli di devastazione e saccheggio. Ci dovrà dire questa sentenza se l'unico comportamento possibile rispetto a un'aggressione del genere sia piegare la testa e aspettare che il poliziotto abbia finito di picchiare, perché anche questo è accaduto, ce l'hanno dimostrato i lillipuziani in Piazza Menino e Corte Internazionale del 21 luglio. Si è visto che fine hanno fatto le denunce penali che hanno fatto. Sono tutte lì, che pena. 70 presentate per Piazza Menin, altrettante presentate per Corso Italia. Sono andate a processo soltanto 3 cause civili, ma la causa civile è lenta, costosa. Ci dovrà dire questa sentenza se i carabinieri e la polizia abbiano la licenza di manganellare a piacere i manifestanti con spranghe fuori ordinanza e la licenza di testimoniare quanto più gli aggrada nell'aula di un tribunale, senza che questo abbia la minima influenza sulla posizione processuale delle vittime delle manganellate e dei destinatari delle calunnie e delle falsità. Su una cosa siamo d'accordo con l'accusa, con la pubblica accusa, che ha concluso la propria arringa affermando che interesse comunque che questi fatti non accadano mai più. Certo, noi vorremmo che questi fatti non accadessero mai più, siamo i primi a dirlo. Questo però non accadrà accogliendo le richieste di pena e di formulati, perché in questo caso l'unica certezza è che quanto è accaduto in Via Tolemaide non si ripeta più, si avrà soltanto eliminando l'articolo 17 della Costituzione. La compressione dei diritti fondamentali che si è verificata a Genova è stata oggetto di attenzione da parte di qualificati organismi internazionali come Amnesty International, che ha giudicato il G8 come la più grave rottura verificatasi all'interno di un ordinamento democratico dal dopoguerra ad oggi. È intervenuta anche una dura censura del Parlamento europeo, che abbiamo allegato, che ha espressamente deplorato le sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova, come libertà di espressione, di circolazione, di difesa e diritto di integrità fisica. Abbiamo legato anche il libro bianco del GSF, che fa un po' il sunto di tutto quello che è stato subito da questo movimento a Genova, questo grande movimento di portata mondiale. E non si può neanche dividere del tutto quello che è successo nelle piazze, da quello che è successo a Diaz, in via Diaz e a Bolzaneto, cioè unica era la gestione dell'ordine pubblico, unica era la catena di comando, unico, sempre lo stesso è stato il comportamento. Le zecche vanno schiacciate. Se il PM chiama massacro quanto è avvenuto alla Diaz, dovrebbe avere il coraggio di riconoscere che anche durante le manifestazioni di piazza ci sono stati veri e propri massacri, compresa in via Tolemaide, ed è un miracolo che il morto sia stato solo uno. Ci dovrà dire se questa sentenza, se il battaglione Lombardia e le altre forze dell'ordine intervenute in via Tolemaide si sono comportati in un modo criminoso, protetti dall'anonimato delle divise, delle maschere antigas, dagli elmetti con la scritta Nightmare, una squadra di picchiatori che hanno infangato l'immagine dello Stato e delle forze dell'ordine molto più di una macchina bruciata e rotta, o una vetrina rotta. Solo in questo modo, io penso, verrà resa la dignità a tutti coloro che svolgono onestamente, con abnegazione, il loro lavoro di poliziotti e carabinieri, e che si sacrificano per il bene della collettività, senza che al cittadino, scusate, sono cose importanti, venga il dubbio che lo Stato, o i rispettivi corpi di appartenenza possano in qualche modo essere conniventi rispetto a certi tipi di comportamenti. Mai nessuna dissociazione del movimento è avvenuta rispetto ai violenti, ma mai nessuna, questo dice il PM, io dico, mai nessuna dissociazione dello Stato è avvenuta rispetto a quanto accaduto nelle piazze. Mai, mai, solo ci sono i processi, i colpevoli, le responsabilità andranno accertate, insomma. Poi i cittadini, quello che succede, la verità la vedono. A Genova in quei giorni si è verificato qualcosa di estremamente inquietante. Vi è stato un vulnus del nostro sistema democratico su cui non sarà mai fatta luce. Nel nostro paese su nulla si fa luce, non si sa neanche chi è che ha buttato giù l'aereo di Ustica. Dopo 30 anni i servizi segreti di pochi mesi fa schedano i magistrati. La notizia dura due giorni, poi viene superata da un'altra ancora più grave. Chi ha vissuto le giornate del G8 in quei giorni non ha potuto fare a meno di chiedersi se, a fronte di tanta ostentata illegalità, da parte di chi ha il compito istituzionale di tutelare il nostro ordinamento, quest'ultimo non fosse giunto a uno stadio terminale e una fase nuova della nostra storia stesse per incominciare. Per fortuna questo sistema ha tenuto. E forse il momento in cui si è avuta la sensazione che lo Stato di diritto era ancora saldo è stato quando quegli arrestati di quei giorni sono giunti davanti a un magistrato che in molti casi non ha proceduto neppure alla convalida degli arresti effettuati dalle forze dell'ordine e ha avviato diversi filoni di indagini nei confronti dei massimi esponenti dell'ordine pubblico. Per questo sono convinto che anche in questa sede, che esercita la funzione giudicante, darà prova dell'imparzialità e dell'indipendenza già dimostrata dalla magistratura nelle vicende relative al G8. Devo per contro rilevare, invece, come la pubblica accusa ha mostrato nell'impostazione del processo, nella sua conduzione e nelle conclusioni finali, una parzialità sicuramente eccessiva. Ciò a partire dai comunicati richiamati dall'avvocato Menzione, fissi ai muri di questo tribunale, a firma del procuratore generale, dove in ragione della personalità degli imputati e la rilevanza politica dei fatti venivano adottati provvedimenti di sicurezza di natura mai visti in questi tribunali. Durante il processo si è sentita una costante opposizione dell'accusa alla richiesta di produzione delle difese, anche quando erano volte all'accertamento dei reati commessi dalle forze dell'ordine, e sistematica opposizione alle domande fatte di difesa e ai testimoni dell'accusa, soprattutto quando era chiaro che le stesse erano dirette a vincere reticenze, a evidenziare contraddizioni delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa. Si ricorda, a titolo meramente esemplificativo, le opposizioni fatte dai PM alle domande di questo difensore, al signor Cavattaio. Il signor Cavattaio, quando stava smentendo tutto il percorso fatto dopo l'uccisione di Carlo Giuliani e dando una versione compatibile anche con altri elementi probatori, sono stato interrotto dall'avvocato Pruzzo, il quale giustamente difendeva il suo cliente. Mi chiedo perché sono stato interrotto da lui, perché si è fatto opposizione all'accusa, se l'interesse è comunque quello di accertare la verità, se emerge una contraddizione, un test, un funzionario, un carabiniere, accertiamola, l'accusa è pubblica, non è un'accusa privata. Così anche nelle arringhe conclusive si è rivelata la stessa faziosità, con tutte le forzature che abbiamo sopra evidenziato, pur di non mutare di una virgola l'impianto accusatorio. Questo è un processo in cui sono chieste piene esemplari, e lo differenzia, il che lo differenzia da decine di processi collaterali per fatti del tutto analoghi, in cui sono stati contestati reati di resistenza e danneggiamento che si concludono senza alcun clamore. Questo processo, la sentenza farà molto clamore, questa sentenza, non la condanna per resistenza e danneggiamento, ma di questo si parlerà nei talk show. Di questa sentenza e di questi 25 imputati. Questo è un processo che di rilevanza politica ne ha sicuramente molto e lo dimostra la continua attenzione pubblica che gli è dedicata, così come l'accesa disputa a livello politico. Sono tuttavia convinto che questo tribunale non si farà influenzare dalle manifestazioni di piazza che si sono tenute nei giorni scorsi e non si farà neppure condizionare dalle dichiarazioni di larghe parte dello schieramento politico, per le quali non è un mistero che questo processo costituisca una sorta di rivincita e di compensazione rispetto ad altri processi che vedono oggi imputati i massimi responsabili dell'ordine pubblico a Genova per i fatti di quei giorni. Tanto che nelle cronache giornalistiche si parla sempre di 43 di Bolzaneto, 28 della Diaz e 25 manifestanti. I manifestanti sotto processo sono decine e decine, ma quello che fa notizia è solo questo processo. Questo processo si può senz'altro ricollegare agli altri processi pendenti sul G8, perché l'eventuale condanna, tra l'altro di molti appartenenti al corteo delle tutte bianche, che è una delle espressioni fondamentali che si sono organizzate nel Genoa Social Forum, organizzazione, Il Genoa Social Forum è stato il primo diretto interessato alla perquisizione della scuola Diaz la sera del 21 luglio ed è